questa nostra amica e ricercatrice che lavora a Firenze all'INDIRE ci mostrerà il tipo di lavoro che l'INDIRE fa con questo strumento Minecraft, okay, che è un gioco, ma che loro propongono come strumento che invece aiuta la creazione di abilità, soprattutto, no? Però, come dire, siccome è un po' siamo un po' all'inizio della ricerca, probabilmente, almeno qui in Italia siamo un po' all'inizio, quindi si tratta di capire se funzionano, se l'hanno verificato, in che modo, no? Quindi capire tutte le condizioni. Mi ricordo che ne abbiamo già parlato, vi ho anche chiesto se voi ci giocate con Minecraft, sì. Vabbè, quindi sapete già di che cosa si tratta. Io l'ho visto a giocare, salve, cioè ho visto loro che ci giocavano, ma non ci ho mai giocato, perché sono un po' scettica, sarà per quello che non ci ho perso sufficientemente tempo per apprezzarlo. Quindi l'ho messo su... Allora, aspettate, dunque... Ho messo sul forum la loro proposta, se non l'avete visto vi faccio vedere dov'è. Normale, domani alle 4, invece in questa stanza andiamo nell'aula computer che è al piano di sopra, mi pare 329, ma comunque si vede perché ci sono i computer, e speriamo di riuscire a provare di che cosa si tratta. E in che modo intendono utilizzarlo appunto per migliorare queste capacità visospaziali e non solo, perché nelle descrizioni che io ho letto loro lo propongono non soltanto nel campo scientifico, matematico, eccetera, ma anche in quello delle humanities, quindi sull'insegnamento della lingua, della storia, dell'italiano, in senso di saper imparare a parlare. Per cui se copre tutto, vediamo, no? Cioè può essere interessante quantomeno capire di che si tratta, perché a volte arrivano, questo lo aggiungo io, a volte arrivano delle richieste, dei suggerimenti da parte dell'amministrazione che sono forse un po' prematuri a volte, no? Rispetto a quello che si sa, a quello che si è verificato. Quindi essere in grado di dire noi, no? Di identificare quali sono le promesse, fino a che punto sono condivisibili oppure no, è importante. Allora, vediamo se trovo il corso. Sì. Allora, abbiamo detto forum. E questo è l'incontro sull'uso di Minecraft nella didattica. Il testo me l'ha dato Cigognini e voi l'avete già letto, giusto? Quindi non ve lo rileggo. Allora domani ci vediamo e vediamo di capire fino a che punto è interessante questo sistema. Ora,
anche giocandoci, sapendo più o meno il meccanismo, così anche il loro testo di presentazione presenta molti punti dubbiosi. Che comunque è funzionale perché richiama l'attenzione e la curiosità di andarci a questo incontro, però
sì.
Non lo so, a me non ha convinto così, perché spero di essere più convinto.
Venga, bene. No, ma così anche poi può essere l'occasione per parlare con loro, perché loro comunque sperimentano Minecraft, ma anche altre tecnologie, no? Di queste che si fanno tanto adesso, la stampante 3D. A che mi serve la stampante 3D? Scuola, cioè per carità, carino, no? E poi magari anche posso fare delle cose utili, ma in che senso migliora? Heidegger poi sposato, quindi anche capire di una maturatura la ricerca in questo contesto. Ora, penso che tra voi non ci sia nessuno che ha fatto metodologia della ricerca. Quindi potrebbe anche essere interessante parlare un attimo di come si fa ricerca in educazione, perché uno può fare ricerca lui nella vita, no? Quando è interessato a un argomento, e comunque soprattutto deve valutare il valore delle ricerche che legge, cioè quello senza dubbio. In fare ricerca succede anche di trovarsi nel contesto di ricerca. Quindi, come si fa ricerca e come la si condivide, con quali tipi di testi, quali tipi di ricerche? No, noi abbiamo già visto alcune fotocopie di ricerche, non sono tutti uguali, no? Non sono tutti uguali per mille ragioni, perché non sono su riviste diverse, più esigenti, meno esigenti, perché alcune sono delle ricerche, diciamo, sperimentali, mette a confronto l'uso di un certo strumento con una situazione di controllo, no? Altrimenti possono essere l'assegno, meta-analisi, no? Cioè tutte forme di resoconti diversi delle ricerche fatte, e bisogna un po' capire che cosa, no, gli dà un po' di spessore, perché a volte questi resoconti che noi leggiamo sono semplicemente un po' degli atti di fede, cioè le cose funzionano, non ci piacciono, non c'è, i ragazzi si divertono, allora fa tutto ok, no? Questo perché? Perché a volte, cioè perché da tutto è lecito, tutto è bene, molto interessante e così via, però poi dopo quando uno si trova a avere a che fare con le persone che deve insegnare, ha un tempo X, e in quel tempo X o ci mette Minecraft oppure ci mette altre cose, no? Sarà difficile mettere dei tentativi diversi. Quindi comunque sempre uno si trova di fronte a delle scelte, e queste scelte devono essere informate, devono essere consapevoli di quello che faccio. Va benissimo usare Minecraft tutto l'anno, no? Però so cosa mi aspetto, perché ho letto degli articoli. Sto fortunato con una meta-analisi che mi dà tanti dati, e così ho delle ipotesi, no? Cioè prima di adottare un certo strumento. Quindi vabbè, Minecraft, come si fa ricerca, che tipo di ricerca si può fare, sono un argomento che ora teniamo un attimo lì. Ma l'altro invito che io vi passo l'ho ricevuto 5 minuti fa, ok? Quindi lo leggiamo insieme, io l'ho già letto, ma insomma lo rileggiamo e ci pensiamo insieme. Adesso vado sulla mia posta. Buongiorno, venga, si accomoda. Allora, vado sulla mia posta e recupero questo invito che mi è arrivato quarto d'ora fa. Allora, dice, ve lo leggo, e ci pensiamo insieme, possiamo anche pensarci un paio di giorni, penso. Allora, Gentma Prof. San Paoletti. In allegato, l'invito alla conferenza organizzata dall'ENIB, European Network for Inclusion Behind the Borders, che si terrà mercoledì 30 ottobre, quindi settimana, due settimane, il 3 è un mercoledì, ok? Quindi è il nostro giorno, ok? Tema della giornata saranno le implicazioni positive che il turismo e l'arte possono avere nella vita delle persone con disabilità. Ok? Quindi questo è il tema. Qual con la presente, no, siamo con la presente ad invitarla a voler partecipare nella veste di relatore e le chiediamo di confermarci la sua presenza entro e non oltre lunedì 21, quindi abbiamo ancora un po' di giorni per pensarci e decidere, perché dice, allora, se le facesse piacere potremmo anche inserirla tra gli speaker della giornata, per il suo bla bla bla. Le chiediamo gentilmente poi di invitare all'evento in oggetto anche almeno una decina di suoi studenti, ed ecco perché vi avviso, la conferenza durerà dalle 10.30 alle 16 circa ed è previsto un pranzo buffet, quindi se volete partecipare. Allora, inoltre, per l'occasione vogliamo organizzare una cena al buio nella serata del 30-10 presso la sala al buio del nostro istituto. Allarghiamo l'invito a lei e ai suoi studenti, per i quali per l'occasione applicheremo il prezzo ridotto di 20 euro a persona. Anche per questa attività necessitiamo di avere una vostra conferma numerica, preferibilmente il 23, ringraziandola per la sua cortese disponibilità e confidandone un riscontro, restiamo a disposizione. Vabbè. Firma Giorgia Valenti dell'Ufficio Promozione e Progetti dell'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi. Questo ci spiega chi sono questi. E qua vediamo, abbiamo un PDF. Eccolo, Rittmeyer, Istituto per i Ciechi, che è lieto di invitarvi all'evento International Meeting, conferenza dal titolo Il contributo del turismo e dell'arte a favore delle persone con disabilità, organizzato da questa associazione, European Network for Inclusion Behind the Border, ed è, vedete, mercoledì 30 alle 10.30 in Palazzo Gopcevic, quindi qui in centro, no? Non c'è bisogno di andare da loro, che sono nel viale Miramare. A chiesa, intanto non ci andiamo, giusto per dire, non c'è problema. Allora, qui dice di confermare il 16, ma noi ci danno il 21, per cui possiamo avere tempo. Io gli ho risposto dicendo: grazie dell'invito, avete un programma anche provvisorio, perché senza programma, no? Così, insomma, chi parla, cosa, no? Ecco, allora io penso, ditemi voi cosa ne pensate. L'invito è dalle 10.30 alle 16, Palazzo Gopcevic, si parla dell'arte e del turismo per le persone con disabilità. E qui chiediamoci se ci interessa, è rilevante, se ci interessa pensare, no, sentire il punto di vista degli altri sulle difficoltà che possono avere le persone con disabilità. Qui evidentemente si parla soprattutto di disabilità visive, ok? Quindi noi, secondo me, ci interessa la disabilità, ci interessa capire cosa si può fare, l'inclusione, in che modo si può agire per raggiungere tutti il meglio possibile. Non ci interessa solo la disabilità visiva, ma anche altri tipi di disabilità. Allora, dal programma voglio vedere se c'è anche il nesso, no? Se si parla anche delle altre cose. Penso che potremmo andarci, magari non tutto il tempo, no? Fino alle 30, fino alle 16, scegliere il pezzo, no? Uno sta quanto può, no? Intanto diciamo sì, veniamo entusiasti, e così ci riserva un posto, poi dopo si può decidere. Se ci interessa, no? Se ci interessa, possiamo decidere di starci un pezzo per guardando magari il programma, no? Quale pezzo della mattinata, del pomeriggio starci. Io ho lavorato un po' sul contributo dell'arte, più che dell'arte, ho lavorato un po' su come si fa a migliorare l'accesso all'informazione museale a persone che hanno difficoltà di lettura, quindi difficoltà di lettura che hanno mille origini, che possono essere dovuti a cecità, è un po' dura, però anche lì qualcosa, qualche esperimento si fa, no? Con l'arte tattile, con l'immersione, insomma, non è che non c'è niente, però io non sono un'esperta, insomma, di questi aspetti. Mentre sull'ipovedenza, per esempio, no? La persona che vede molto poco, la persona che ha difficoltà di lettura, come abbiamo già visto anche in altri casi legati al fatto che non ha mai imparato bene a leggere o non riesce più a leggere, no? La persona anziana, oppure il ragazzo che è andato a scuola ma non ha acquisito questa capacità di tipo funzionale, quindi ci sono tante ragioni per cui uno può avere bisogno di un trattamento che gli rende l'informazione visiva e invisiva più accessibile, più comprensibile, più assimilabile. Quindi c'è una ricerca che guarda questi aspetti qui, no? Come si migliora? Possiamo mettere una persona che ha difficoltà di lettura di fronte a un pannello tutto finto di testo, magari scritto di cino, grigio su nero, no? Che non si legge neanche molto bene. I problemi di solo sono tanti. Allora, che ne pensate? Dovete pensarci su, ci scriviamo sul forum, così facciamo le negoziazioni su questo, ne riparliamo. Perché dunque noi ci vediamo, domani intanto ci vediamo, no? Quindi già domani ci siamo. Se mi arriva il programma, ve lo condivido, e se no, insomma, se ce lo mandano, perché magari non ce l'hanno, non è che, no, non è che ce lo mandi, io disperto, penso. Però, no, magari possiamo vedere chi è, questa cos'è, questa associazione, no, questa European Network per l'inclusione. Capire di che si tratta, no? Che cosa fanno, che tipo di interventi. Io penso che per una persona che comincia a lavorare nella scuola, occuparsi anche di inclusione, di persone in difficoltà, è necessario, no? Poi, naturalmente, la maggior parte delle volte l'inclusione è imprevedibile, no? Il tipo di inclusione che uno deve cercare di attuare è imprevedibile, nel senso che può capitare di avere in classe qualche persona con delle difficoltà. Quali sono più probabili, no? Quali sono gli interventi attuabili? Come si fa a dire, no? Cioè, bisogna saper far tutto, no? Come sempre, bisogna riuscire a gestire tutto. Certo che oggi si parla tanto di più, magari, di difficoltà legate, per esempio, a disturbi neurofisiologici come la dislessia, che risulterebbe avere una percentuale anche piuttosto alta. Poi anche sono problematiche cognitive, no? Che può capitare anche a noi stessi di fare parte delle persone che si occupano del sostegno, no? Cioè, anzi, c'è molta richiesta, come potete immaginare, no? E quindi può capitare, no? Che ci sia almeno un periodo in cui uno fa sostegno all'insegnante in classe occupandosi dei ragazzi con disabilità. Quindi anche, come dire, conoscere un po' quel mondo lì ha un senso, no? Credo che sia utile. Ora non è che qui uno si fa un'idea, no? Completa, però può essere interessante un inizio, così anche vedere i luoghi, no? Però perché, scusate, stavo per dimenticare una parte del messaggio, che è questa: per l'occasione vogliamo organizzare una cena al buio. Avete mai sentito parlare? Siete stati? Io sono stata, è un'esperienza, ma bella, vero? Però, insomma, densa anche. Cioè, all'istituto Riesmeier, che non conoscete, non siete stati, lei è stato, un istituto che ospita persone, cioè o ipovedenti, e fa anche corsi di vario tipo per la riabilitazione, per l'acquisizione di competenze. C'è il giardino tattile, poi ci sono corsi dove insegnano abilità, competenze, insomma, per... E poi da qualche anno hanno cominciato a organizzare degli eventi di conoscenza reciproca, si potrebbe dire, no? Cioè degli eventi in cui simulano la cecità facendo svolgere delle attività in stanze completamente al buio, no? Ma non un pochino, proprio, no? Con tendaggi, con sistemi, ecco. Allora fanno cene, ma fanno anche colazioni che sono più corte, insomma, no? Insomma, non voglio rovinarvi la sorpresa. Perché, ecco, cioè, lo scopo è quello di far percepire, no, le difficoltà, ovviamente, no, ma anche poi invece l'affratellamento, no? Quindi organizzano queste cene, io sono stata a una cena in cui si arriva, ti offrono un aperitivo e poi ti fanno portare in questo salone completamente al buio, dove ci sono dei tavoli e intorno a questi tavoli si siedono un po' di persone, è totalmente buio, ti portano lì tenendosi, no? Cioè uno si appoggia al braccio, quindi anche, come dire, l'affidarsi, no? Il fidarsi, cioè ci sono tanti elementi all'interno di questa esperienza. E poi dopo arriva il cibo, uno beve, non vede niente, no? In qualche modo, voglio dire, tra parte è il primo giorno che uno sperimenta una cosa del genere, quindi non è semplice meccanicamente, ma soprattutto non è semplice perché siamo abituati a vedere gli altri, che abbiamo incontro, dove andiamo, cosa tocchiamo, no? Allora non vedere, sentire solo voci, sentire rumore, no? È molto intenso, ecco, devo dire molto intenso. Poi quando uno esce quasi apprezza, no? L'essere stato al buio, cercare di fare, di riconoscere, no? Cioè è bello, però nello stesso tempo è impegnativo, ok? Quindi quello che ci offrono è una cena al buio, potreste quindi, questo anche un po' indipendentemente se avete il tempo o il modo di venire prima, no? Quindi loro ci offrono nella stessa giornata, quindi presso l'istituto una cena al buio al prezzo di 20 euro. Ora questo io non ve lo so dire quanto è di solito, a parte che probabilmente andando a cercare su Sennheiser e le descrizioni, cioè, ci sono anche i prezzi. 20 euro non è poco, non so, forse potremmo chiedere se ci fanno una merenda oppure una cosa del genere a prezzo ridotto. Credo che, insomma, loro, diciamo, si devono anche un po' finanziare, no? Quindi c'è anche questa specie, cioè, che uno dà anche un po' un aiuto, diciamo, no? Mentre il buffet non è, credo che sia offerto, perché okay. Bene, allora qui avete visto che loro mi chiedono una risposta entro il 21, una risposta, diciamo, no? Indipendentemente dalla mia presentazione, che non è neanche così importante, insomma, soprattutto sono gli altri che andiamo a sentire, a capire cosa dico. Quindi entro lunedì 21, quindi abbiamo domani, poi qualche giorno, e lunedì 21, insomma, magari mi scrivete sul forum cosa ne pensate, sì, no, possiamo fare un come si dice, un poll con col solito caot, per esempio, o qualcosa del genere, ma insomma ci scriviamo e basta. E vediamo se ancora hanno risposto. No, però insomma ci metteranno un po', dai. Così ne parliamo, va bene, vediamo un po' se si può, anche un pochino magari possiamo partecipare. E poi valutiamo per quanto tempo e così anche quante ore, insomma, riusciamo a starci, vogliamo starci. Impressioni? Siete stupiti? Beh, però carino, no? Sono gentili, c'è la novità, a volte succedono delle, ci sono delle cose, poi dopo non si sanno, mi dispiace qualcosa. Allora, qui, dunque, no, questo è Minecraft ed è di domani, invece noi adesso andiamo su Moodle. E io entro, non sono già entrata. Volevo parlarvi di questo argomento, cioè di una proposta fatta da una ricercatrice rispetto ai modi in cui si può analizzare la propria lezione o i materiali che si utilizzano per fare le lezioni. Allora, qual è il problema? Ah, sempre, vabbè, non c'è, no, insiste, sì. Allora, volevo parlarvi così di questo conversational framework che viene proposto dalla Diane Lorillard, che abbiamo incontrato già perché vi ho venduto una sua autoanalisi rispetto al suo modo di fare lezione, vi ricordate, no? Quella che entra in classe, poi chiede ma avete capito, e tutti dicono non abbiamo capito niente, insomma, allora si era un po' problematizzata rispetto alla chiarezza del suo modo e all'efficacia del suo modo di fare lezione. Allora, la Diane Lorillard è una matematica, mi sembra, che si occupa di educazione all'università e in un libro, il suo migliore libro direi, ci offre questo, ci presta questo framework per l'analisi dell'interazione educativa. Il suo punto di partenza riprende questa considerazione che è difficile costruire una lezione oppure una risorsa di qualche tipo che sia adatto a tutti quelli che ci troviamo di fronte. Cioè possiamo lavorare tantissimo su come si costruisce una lezione, uno strumento, un software, curando i font, curando i colori, le strategie, la grandezza, ma non riusciremo mai a priori a tenere sotto controllo le capacità e le difficoltà di comprensione e di elaborazione delle persone con cui abbiamo a che fare. Non è possibile perché dipende da quanto già sanno, dalle loro attenzioni, dalla capacità di elaborare, di capire, di utilizzare i materiali che sono diversi per ognuno di noi, anche se naturalmente una classe magistrale sarà diversa da un corso del primo anno della triennale, d'accordo? Come conoscenze, come capacità di stare attenti, di capire, di formarsi le cose. Quindi certe differenze sono ovvie, ma altre lo sono molto meno. Anzi, noi qui probabilmente siamo un gruppo veramente molto eterogeneo, no? Come argomenti, come esperienze precedenti, quindi è possibile, no? Che all'interno del nostro gruppo ci siano delle differenze sostanziali. Ancora di più quando penso però a una scuola media oppure a una scuola di lingue o di informatica, no? Per gli adulti. Che cosa mi trovo di fronte? Quali sono le loro conoscenze, competenze, capacità di scrivere addirittura? No? Sanno scrivere nel nostro alfabeto, oppure magari arrivano da, sono pure acculturati, mettiamo, no? Ma hanno sempre utilizzato un alfabeto diverso, non so neanche se si può, se è corretto parlare di alfabeto poi quando penso al modo di scrivere, no? Di un'altra, in un'altra nazione. Vabbè, ditemelo voi, voi lo sapete, si può parlare di alfabeto, posso dire l'alfabeto birmano. Sì. Codice, parliamo di codice, così non sbagliamo, non facciamo. Ah, comunque avete capito il concetto, no? Posso trovarmi, sempre più mi troverò di fronte a un pubblico che è molto diverso, per cui soprattutto nella formazione continua, quel lifelong learning che di cui ci parlano sempre, vedrà dei clienti che possono avere delle caratteristiche a cui non avevo pensato, perché mi trovo la persona colta che però non sa la lingua. Mi trovo di fronte alla persona che non è mai andata a scuola, non l'ha mai visto, non è mai stata seduta a un tavolino e quindi può avere proprio delle difficoltà anche a mantenere, a stare seduto, fermo, no? Poi vabbè, per non parlare di tutti, non so, tutti i bambini con difficoltà di attenzione che non ci stanno seduti perché hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di correre per l'aula e fare altre cose. Allora non posso mai tutto ciò per estendere il concetto e dire che è difficile prevedere le capacità di ognuno, quindi come si fa a migliorare l'efficacia dell'intervento didattico e dell'interazione didattica? Non dovrebbe essere la lezione, l'incontro, una recitazione, ma dovrebbe essere un dialogo iterativo, cioè in cui in passi diversi si negozia il significato, l'interpretazione. Allora, la situazione di insegnamento ideale secondo Lorillard, e noi partiamo da questa proposta per dirci, per riflettere sul fatto di cosa diamo per scontato, cosa dovrebbe cambiare, come si potrebbe fare. Allora, lei dice qual è la situazione di insegnamento ideale, quello in cui si introduce un argomento, si stabilisce un obiettivo, un goal, si valuta la performance dello studente nel corso dell'interazione, gli si dà un feedback, cioè si dà un'informazione anche a lui, e poi si può selezionare un nuovo compito ad hoc. Cioè non c'è l'idea che la lezione è fissa, preformata, preparata già per essere consegnata a chiunque, ma si cerca invece di introdurre questa differenza, no? Io sì, spiego, ma poi cerco di capire se lo studente mi ha capito, cosa riesce a fare, com'è la sua performance, gli do anche a lui un indizio come sta andando e poi seleziono il nuovo compito a seconda di come è andata e non perché a pagina 3 c'è l'esercizio, si va avanti, poi si fa a pagina 4, così via. È possibile? Beh, magari nel tutoraggio individuale, nel tutoraggio di piccolo gruppo si può fare una cosa del genere. Difficile sarà farlo in un contesto molto grande. Chiediamoci se forse con le nuove tecnologie possiamo avere un aiuto in questo. Ci può aiutare in qualche misura una tecnologia a fare qualcosa che da soli non riusciremmo. Quindi questo è lo scopo, quindi non è detto che ce la facciamo, no? Ma la proposta sarebbe quella di cercare di capire se io posso immaginarmi un contesto educativo in cui c'è una sensibilità all'altro, ai suoi limiti, alle sue potenzialità, per cui io riesco a essere adattivo, non sono indifferente alle competenze che l'altro mi dimostra, ma io invece cerco di ottenere informazioni su quello che sa fare e non sa fare, in modo tale da approfondire i compiti che sono al suo livello, non sono né troppo difficili né troppo semplici. Una difficoltà desiderabile, si potrebbe dire, no? Un po' più difficili per stimolare, senza però dargli dei compiti troppo difficili che abbassano la sua stima, che non possono essere risolti, che insomma, l'adattività è una delle finalità del nostro contatto con le persone che ci troviamo di fronte, no? Cioè io voglio essere adattivo e quindi voglio sapere cosa l'altro ha capito, come sta, cosa sa fare, eccetera, per proporgli ancora ulteriormente un compito che è alla sua altezza e lo stimola alla crescita. Caro Maus, ecco. Allora, qui un po', vabbè, mi sono un po' ripetuta, ma insomma, diciamo. Allora, il docente, ma può essere il sistema, un MOOC. No? Abbiamo visto l'altra volta cos'è un MOOC. Il MOOC è sensibile, è adattivo, è capace di darmi un feedback, no? Tutte queste cose si possono immaginare con riferimento alla lezione in presenza, ma lo posso fare anche con riferimento alla lezione a distanza o con altri strumenti, sistemi intelligenti che mi stimolano a rispondere, a imparare, no? Quindi può essere anche un sistema per l'insegnamento. Adesso si parla di intelligenza artificiale, no? Potrebbe essere un robottino che mi risponde, o un agente, ecco, questo sarebbe il sì. Insomma, un altro argomento, ma insomma, chiaramente è collegato, ce ne sono sempre di più. Chiaramente quello della scuola, in senso lato, no? Del contesto. È un contesto che l'intelligenza artificiale interessa molto, no? Perché può essere qualcosa che ci aiuta a insegnare. Allora, il docente fornisce delle informazioni, per esempio fa lezione, utilizza un video, un PowerPoint, può essere un ambiente per l'esplorazione, cioè c'è un'informazione. Poi, tipicamente chiede di svolgere un compito, no? E verifica se si è raggiunto il goal. Questo è quanto, cioè questo è quello che deve fare il docente, chiedelo di là. Oh, boh, direte voi, che è successo? Fate via la luce? No, adesso vi chiedo, ed è collegato, credetemi, poi vi spiego. Are you mind wandering? Ho sbagliato a scrivere. Cioè, in questo momento, anzi, 10 secondi fa, stavate pensando ad altro o eravate attenti alla lezione? Scrivetelo su un foglio. Are you mind wandering? Stavate pensando ad altro? Scrivete sì o no? Semplice, poi vi dico. Allora, questo conversational framework, sempre iniziamo, una situazione educativa dovrebbe prendere la forma di un dialogo iterativo con delle caratteristiche adattive, discorsive, interattive e riflessive. L'adattività, l'abbiamo detta, definita, un sistema è adattivo se conosce le competenze dello studente e usa queste informazioni per dargli un ambiente di apprendimento adatto. Propone dei goal educativi coerenti con il livello, non troppo facile, non troppo difficile. Quindi questo ha un senso, no? O faccio lezione, mi occupo di un gruppo e ho come scopo l'essere adattivo, quindi non agire come se tutti fossero uguali, diciamo, ma proponendo dei goal coerenti al livello. Questo presuppone la discorsività, cioè la possibilità di scambiarsi notizie su che cosa c'è, cosa ho capito, come ho interpretato, no? Quindi bisognerebbe che sia il docente che il discente fossero in grado di esplicitare la propria concettualizzazione. Non è solo il docente che parla e il discente che assorbe, no, il materiale che gli viene trasmesso, perché magari succedesse questo. In realtà noi sappiamo che spesso nel passaggio c'è un cambiamento, una deformazione, no? Quindi se io non mi accerto di sapere che cosa è arrivato, quello che ho trasmesso può essere arrivato davvero, ma può anche essere invece essere stato distorto. Facevo mind wandering, pensavo ad altro, non è arrivato. Allora diciamo che il contesto. Ora poi dopo diciamo anche questo, non è che voglio dire, non riuscirò ad avere tutto ciò, no, però vorrei che il mio contesto di insegnamento fosse così, fosse adattivo, fosse discorsivo, quindi permettesse a tutti di esprimere, di esplicitare le proprie concettualizzazioni, in modo che ci sia un po' una negoziazione, no? Tu mi dici, non hai capito, aspetta che intervengo e si cambia. Supporta la discussione e la negoziazione dei significati tra docente e studente, fino a che non si condivide, fino a che io docente non sono sicura che quello che l'altro sta dicendo è una negoziazione utile, cioè no, negoziazione, una riformulazione che implica la comprensione. Come lo posso fare? In presenza? Sì. Certo, farsi le domande giuste, no? A volte è difficile, poi anche ricevere le domande dalla propria audience è complesso, perché c'è anche un costo sociale del fare domande, no? Io faccio domande e così cosa faccio capire? Che non ho capito, che sono stupido, che preferisco, no, stare zitto e vedere se qualcun altro... Oppure anche, a parte il costo sociale, che comunque è intenso spesso, in certi tipi di rapporto, non sempre, non è che deve essere. Allora qui c'è molta ricerca, per esempio sulla classe che permette di sbagliare serenamente, cioè imparare vuol dire anche sbagliare, e sbagliare e imparare i propri errori, sbaglio ma poi dopo imparo, okay. Quando questo mi viene lasciato fare, perché se io mi trovo nella classe in cui dallo sbaglio si impara, per cui io posso felicemente dire io ho capito così e mi viene rispiegato, riesplorato, fatto, no? In cui viene percepito l'errore come un'occasione di crescita, di esplorazione, è ok, perché io mi sento, no, di essere così un principiante rispetto a una serie, magari un'altra no, no? Cioè così posso avere delle lacune e posso esplorare i limiti della mia comprensione. Però ci sono invece anche le situazioni in cui questo non è concesso, no? Perché si deve invece dimostrare di non aver fatto errori e l'errore è punito, cacciato quasi, no? Cioè l'insegnante che dice adesso, oggi faccio un test che vi frego tutti, non so se voi è mai capitato, no? Ecco, ma speriamo di no, no? Magari non ci sono più Ecco, però io ho presente situazioni in cui l'insegnante va alla caccia dell'errore, ma va alla caccia dell'errore non per dire qualcuno sbaglia, c'è qualcosa da rifare, ripensare, esplorare, eccetera, ma è quello che dice: ah, vi punisco, vo alla caccia di quello che non sa. Ok? Allora, in questa occasione di fare domande è impossibile perché si viene puniti, no? Allora, in presente, quindi la domanda ha sempre un costo, può essere un costo piccolo e anzi quasi una sfida, una sfida non è la parola giusta, è una ricerca, no? Io cerco di capire, controllare, anch'io studente mi preoccupo, se ho capito o non ho capito, cerco di arrivare a una comprensione. Questa discorsività potrà avere sempre più strumenti su cui basarsi, i forum, i blog. In tante scuole si utilizza, per esempio, già Moodle, che noi vediamo qui, no? Si usa in tanti contesti perché è uno strumento open, relativamente facile da utilizzare, ma non c'è solo Moodle, ci sono altri strumenti aperti, per esempio Edmodo, che è una specie di Facebook, no? Però per l'insegnamento, quindi in un contesto protetto, ci si possono mettere i materiali, si può discutere, scambiare, eccetera. Anzi, io lo uso a un livello molto banale, in questo modo, ma invece ho visto insegnanti che lo usano a livelli sopraffini di progettazione. Quindi adattivo, discorsivo, interattivo. Sì, interattivo in che senso? Che ci dovrebbe essere un feedback, no? Io faccio qualcosa e tu mi informi, da bene, male, dove ho dovuto fare e posso vedere che cosa è successo. Un feedback è estrinseco come un applauso. Ah, bravo, ottimo, no? Se riesco. Ci fosse tutte e due, vedere cosa succede, tiro un calcio, un pallone, vedo se faccio gol, clicco su un link, vado a vedere se ho fatto giusto. L'informazione, il feedback è un po' il punto debole dell'interazione a scuola, perché a meno che non sia, ed ecco spiegato, il funzionamento delle ripetizioni. Perché la ripetizione funziona, tra le altre cose, anche perché c'è un rapporto 1-1 che consente di dare subito un feedback, un'informazione, hai fatto bene, hai fatto male, te lo dico subito, non te lo dico fra una settimana quando ti riporti i compiti, in cui non ti ricorderai neanche più che cosa avevi fatto. Quindi, interattivo è il sistema che consente di dare un'informazione. Da questa informazione io posso cambiare, no, la mia rappresentazione. Ecco. E infine la riflessività. Però forse questo elenco lo possiamo anche allungare, no? Non è che è tutto lì la problematica dell'insegnare, del far lezione, però mi sembra già un buon inizio rispetto a andare in classe e raccontare, come sto facendo io in questo momento, la lezione senza interagire, negoziare, eccetera, eccetera. L'ultimo elemento di cui volevo parlare, insomma, qui, riguarda la riflessività. Cos'è la riflessività? Allora, insegnante adattivo, è discorsivo, cerca di condividere il significato, cerca anche di dare un feedback. Beh, tutto ciò deve anche essere, come dire, interiorizzato, cioè lo scopo dell'insegnamento, di qualunque forma di insegnamento, che cos'è? È dare delle capacità di autoregolazione all'allievo. Ok? Cioè, io insegno, vengo qui, dopodiché voi, che avete imparato 3 cose, 10, 20 cose, queste cose le avete imparate, non è che sono una scatolina e servono di per sé. Vediamo se mi sto allargando. Allora, io devo diventare autoriflessivo, autoregolare, cioè arriverà il momento in cui non ci sarà più nessuno che mi dirà studia questo, fai così, impara questo, no? Ma in cui voi deciderete autonomamente, riflettendo su quello che sapete, quello che non sapete, che cosa dovete ancora imparare, studiare, cosa vi serve, dove siete carenti e dove invece magari sapete bene molto bene le cose, no? Dove sapete fare molto bene, cioè dovete essere voi in grado di valutare lo stato delle vostre conoscenze e agire di conseguenza, controllando continuamente di aver fatto bene, di sapere, no? Poi mi riferisco a voi, naturalmente la stessa cosa per gli allievi, no? Voi dovrete dare capacità all'allievo di sapersi valutare. Leggo un testo, sto capendo, dove non capisco, cosa posso fare per risolvere questa incomprensione? Tornare indietro, chiedere spiegazioni, chiedere agli altri, discutere, no? Cioè, attività di regolazione fino a che non ho effettivamente capito. La persona autoregolata sa quindi sorvegliarsi, no? Cioè non vado avanti fino all'ultima parola della pagina e poi dopo mi accorgo che non ho capito niente, no? Oppure mi sembra di aver capito, ma in realtà non ho capito, ho letto, ma arrivo in fondo e non so di dire, perché non mi è stato distratto, poi non riuscivo a capire l'argomento, no? Quindi oh. Allora, l'idea dell'Inlabra è che ci dovrebbe essere una riflessione sulla comprensione, cioè non basta che ci sia l'insegnante che fa nane e ballerine per provocare attenzione, divertimento, coinvolgimento, ma naturalmente quello che conta è soprattutto questo aspetto qui, no? E l'allievo sa riflettere, sa auto controllarsi, regolarsi, cioè è capace di manovrare il suo comportamento fino a che non raggiunge lo scopo che vuole raggiungere, tenendo presente che l'autoregolazione è un po' quello che si intende con il solito slogan di imparare per imparare. Imparare ad imparare, no? Ci viene detto, noi dobbiamo imparare ad imparare, perché arriverà il momento che usciremo dalla scuola e dovremo imparare da soli, senza che nessuno ci guidi. E questo può succedere anche molto presto, no? Perché ci possono essere delle situazioni in cui i ragazzini non finiscono le medie. E magari ripetono un paio d'anni, no? Poi 16 anni escono, hanno le competenze per imparare da soli? Cosa gli dobbiamo dare? Perché poi dopo se la cavino nella vita senza con quelle poche basi, no? Che magari uno si è formato a scuola. Qual è il problema, no? Per queste persone? Che non basterà quello che hanno imparato in quei pochi anni che sono andati a scuola, avranno bisogno di imparare l'inglese, per esempio, o le lingue, o l'informatica, come si fa? No? Ci sarà sicuramente dei cambiamenti, delle cose da imparare, no? Potrebbe essere che i problemi saranno tanti, no? A cui si aggiunge anche il fatto che spesso non si è autoregolato. Allora,
si fa una domanda.
Come no? A questo punto.
Fa coraggio. No, per quanto riguarda l'interattività,
sì.
Quando do un feedback, quando il docente dà un feedback, no, allo studente, e il punto di vista estrinseco l'ho capito, cioè nel senso lo do con un buon voto, ad esempio.
Sì.
Invece quello intrinseco non l'ho capito.
Aspetta, che ci do uno. Ah, perché qui ci ho fatto le animazioni, no? È per quello che ci metto così tanto tornando. Eccolo. Allora, abbiamo scritto estrinseco come un applauso. Quindi io faccio, non so, dico, Pierino, dimmi, non so.
E subito.
E lei, Pierino, mi risponde. E io dico, bravo Pierino, hai visto, no? Quindi questo qui è estrinseco. A volte l'estrinseco, come dire, è utile, cioè, diciamo, c'è una gradazione di utilità, no? Perché dire bravo, ottimo, ottimo, è meglio di nulla, no? Però è poco informativo. Ci possono essere invece delle situazioni in cui con il mio commento io riesco a spiegare perché bene, o soprattutto quando non è bene, no? Che riesco a valutare. Quello intrinseco è più legato, più interno, in un certo senso il legame maggiore, perché io compio un'azione e vedo cosa succede, quindi sono in grado di capire se ha funzionato quella mia azione oppure no. Cioè, bisogna vedere se sono sempre in grado, no? Io tiro la palla, questo è un esempio semplice, gioco a calcio, tiro la palla, faccio gol, dico wow, no, fantastico, insomma, il tipo di gioco che ho fatto andava bene. A volte l'informazione è molto complessa, per cui questa potenzialità non è così. Comunque è possibile che ci sia un'informazione, questa informazione a volte è molto utile, a volte un po' meno. Pensiamo, cioè, fino a che ce n'è tantissimi, non so, io mi ricordo quando facevo, diciamo le medie, no? Facevo i cani, non ero medie. Prendevo sempre un po' potucci, così. E poi ricevevo dei commenti dall'insegnante molto globali, applicativi, ok, no? Puoi fare di più. Come mi aiuta? È un feedback questo? Ma arriva poi, appunto, arrivava dopo un mese, no? Così, quindi. Allora, uno c'aveva questo foglio, gli errori segnati, no? Però probabilmente così un po' pochettino, si vorrebbe dire, no? Insomma, non avevo sviluppato correttamente, ma anche perché una vera e propria didattica della scrittura è difficile trovarla, no? Cioè qual è la struttura del testo, quante informazioni si possono mettere nell'introduzione, lo svolgimento, tesi, cioè. C'è chi lo fa, sempre di più oggi, all'epoca mia in istituto non lo facevamo davvero, non lo facevamo davvero. Allora, lì poi dopo il commento, il voto, perché anche il voto è un filtro, no? Ma può essere molto significativo, ma può essere anche poco significativo. E quando è poco significativo, magari c'è, ma non mi aiuta tanto, no? Non mi aiuta perché se io lo rifaccio, faccio gli stessi errori, non ho capito cosa ho sbagliato. Allora, come dire, il mio tema ha un feedback estrinseco, perché appunto il commento è non è buono. C'è un commento, c'è qualcosa che mi stia, vabbè, intrinseco è vedo il risultato mettiamo in 35, no? Sì, però non so bene, cioè potenzialmente è utile, ma nello stesso tempo dipende, no? Posso anche non avere la capacità di interpretarlo. Quindi le due cose si intrecciano, no? Cioè fra l'uno e l'altro. potenzialità di farvi capire che cosa è successo. Però può succedere che a volte i problemi grossi sono che arriva dopo molto tempo, spesso, e che le informazioni che mi vengono date non sono particolarmente significative, per cui alla fine non mi aiutano tanto nel capire. Comunque questa cosa del 5 nei temi ha condizionato la mia vita successiva come ricercatrice, per cui ho fatto, cioè comunque ci ho pensato molto a questa cosa che non riuscivo a capire e non apprezzavo il modo in cui mi venivano date queste informazioni di ritorno. E poi anche, devo dire, ho incrociato all'università una professoressa del corso di storia della lingua e della grammatica italiana che ci ha aperto un mondo invece rispetto a questo, quindi sono occasioni fortunate anche, ma questo non c'entra. Allora, perché mi serve l'interattività? Beh, un feedback buono mi servirebbe per capire veramente cosa ho fatto, giusto? Qual è il feedback buono? Su questo, no? Più difficile. Che cosa? Pensiamo al tema. Tema, un compito di matematica, no? Compito di matematica, svolgimento, c'è qualche passaggio sbagliato. Se io riesco a spiegare quali sono i passaggi sbagliati e a dire che sono sbagliati, posso dare un indizio, no? Se metto solo un voto alla fine con due segnacci rossi, invece probabilmente no, cioè se lo rifaccio uguale magari, no? Non do spiegazione in un tema, o io riesco a spiegare, a far capire il perché, ma se è semplicemente un voto, insomma, è un feedback molto povero, se si può parlare di feedback. Comunque, magari guardiamo poi dopo con qualche esempio. Allora, questa figurina qui è una specie di schema di quali sono gli strumenti e le funzioni che i vari strumenti possono avere. Io ho messo un primo gruppo che riguarda i media narrativi, la lezione, la stampa, la TV, cassette audio, video, DVD e poi tutto quello che viene dopo. E sono un po' questi che guarderemo, di tutti quelli che ci possono venire in mente, cioè degli strumenti che prima non erano informatici e poi forse lo sono diventati, nel senso che sempre più spesso utilizziamo anche libri, no, online, e sempre più abbiamo il materiale a disposizione sul nostro cellulare, sul web, eccetera. Allora, media narrativi, comunque, vediamo via via cosa incontriamo. Cosa sono i media narrativi? Sono quelli che ho elencato, ma forse non sono neanche tutti. Lezione, il testo, l'audio, le audiocassette, la televisione, il video e poi, vabbè, il mobile. CD, ci sono ancora i CD, sì. Interagiscono con noi questi strumenti quando li leggiamo? Ci danno un feedback? No. Siamo noi che dobbiamo interpretare la nostra comprensione, capire se stiamo capendo o no. Non è lo strumento che mi dà delle informazioni al riguardo. A parte forse il fatto che, non so, per esempio in una ricerca web io vedo se con quel click sono arrivato nel posto giusto, ho trovato l'informazione giusta, però insomma l'interpretazione di questi strumenti dipende da me. Ma hanno anche dei vantaggi perché presentano in modo lineare l'informazione, cioè qualcuno, l'autore di quella risorsa, ha messo la sua energia mentale per cercare di capire qual era la sequenza migliore per raccontarmi quel fatto, no? Cioè questo è quando io ascolto una lezione, leggo un libro, sento un podcast su un certo argomento, usufruisco della possibilità di seguire una sequenziazione ottimale, cioè se lo è vero naturalmente, e attraverso questa sequenza che qualcuno, no? Qualcuno ci ha pensato, ci ha studiato, ecco, vengo facilitata nel processo di comprensione. In più trovo tutta una serie di strumenti linguistici e non che mi segnalano la struttura del testo, cosa è importante, no? Cioè quando io leggo o vedo una lezione video, no? Ecco, trovo che ci sono delle informazioni che mi spiegano cosa succede prima, cosa succede dopo, e poi mi dà anche attraverso gesti, con l'espressione, anche con l'intonazione, no? Do delle informazioni che mi possono consentire di capire qual è la struttura del testo, per esempio. E tuttavia sono strumenti che consentono soltanto al docente di dire qual è la sua rappresentazione, la sua concettualizzazione. Non riceve lo strumento, non riceve, no? Pensiamo al corso MOOC che abbiamo visto l'altro giorno, no? Vi ricordate? Un video, un po' di materiali, insomma, simulando la struttura della lezione, no? Un po' la stessa struttura, senza una interazione. Allora, quindi si può dire, diciamo, che la lezione non è discorsiva. Perché non è discorsiva? Perché solo io parlo, voi ascoltate, vi tocca farvi un'idea di quello che voglio dire, ma difficilmente, no? Mi ripetete, mi rendete la vostra interpretazione. Non è interattiva, perché? È adattiva? Difficile che ci possa essere adattività attraverso uno strumento come il libro, come la lezione, no? Non incoraggia la riflessione. Quello, insomma, poi dipende, no? Cioè poi dopo una persona può leggere e poi fermarsi, riflettere, vedere se ha capito, se deve tornare indietro, no? D'altra parte, no, però parliamo di lezione, poi vediamo il libro. La lezione perché si fa allora? Perché è ispirata? Perché uno è... dipende, no? Quante lezioni ispirate avete visto nella vostra vita di studente? Non sapete di diploma, insomma, voi quante lezioni ispirate avete fatto? In cui avete trascinato le porte? Alcune sì, ma certi giorni, insomma, uno è stanco, non c'è sempre, no? La passione per fare le lezioni ispirate. Allora meglio fare video, così mi scelgo quello in cui sono venuta ispiratissima e che posso usare poi per un sacco di anni. Però insomma, la lezione è sulla pagina, qui ho scritto da chiave di lettura. Sì, perché io qui, no, mi sto facendo da mediatore con materiali diversi, cioè trovate informazioni, quindi io le meglio, le propongo, sono aggiornabile facilmente, quasi gratis, no? A parte proprio che non mi pagano per insegnare, ma non costo molto, no? Perché insomma duro un certo numero di anni e sono aggiornabile continuamente, non ho bisogno di fare upload di nuove versioni, ma potessi, ma magari, cioè, c'è un basso costo. Poi posso avere tantissimi studenti, no? Ora qui siamo pochi, quanti siamo? 5, 10, 15 persone, potrei averne 300 tranquillamente, no? E questo abbasserebbe molto il costo della mia performance. Quindi la lezione è anche uno strumento dell'insegnamento di massa, ok? Quindi io con la lezione ho uno strumento che può raggiungere tantissimi studenti facilmente, a basso costo, sono facilmente aggiornabile, magari anche utile in certe circostanze. Come si fa a aumentare la discorsività e l'interattività? Con delle domande? Per capire se avete capito? Posso farvi delle domande? Voi prendete gli appunti, no? Quindi poi farete dei compiti e vi darà un feedback. Quindi, però è un po'. Teniamo presente che ascoltare è un compito impegnativo, no? Perché la prima volta in cui sentite parlare di un certo argomento è quella volta in cui dovete selezionare tra tutte le mie chiacchiere quelle che sono rilevanti, che vi servono per capire il discorso, che dovete ricordarvi. Questa è la prima volta. Allora, la prima volta che uno ascolta un argomento, non è detto che individui subito la struttura del testo. Può darsi che delle parti, magari quello parla troppo veloce, non lo so, no? Cioè, ci sono delle difficoltà nel farlo la prima volta e non lo posso più risentire. È andato. Ok, cioè una delle caratteristiche della lezione è che è momentanea, poi sparisce, non c'è più, a parte quando uno si registra. Si può fare, poi c'è il forum, c'è il presentation manager, che sarebbe il PowerPoint, ok? È migliorabile? Beh, stimolando l'interazione sul forum, può essere migliorabile quando utilizzo dei presentation manager, appunto come PowerPoint di prezzi, in cui mostro la struttura, cioè vi dico, guardate, gli argomenti di cui parliamo sono questi, quindi questo insomma aiuta un po' a prendere note, probabilmente c'è la LIM, poi c'è il Moodle. Hai un manuale lì? State pensando all'altro? Sì o no? Allora vi racconto questa storia. Perché ve l'ho fatto vedere? Perché volevo parlarvi di questa ricerca, che secondo me è un utile stimolo, poi è una ricerca fatta nel campo della psicologia della memoria, voi capite, insomma, un contesto un po' più particolare rispetto a quello che ci interessa a noi, però che ci dà delle informazioni di cui noi possiamo tenere conto. Allora, la ricerca è del 2012, Risco, Anderson, eccetera, Everyday Attention, Variation in Mind Wandering, scritto bene finalmente, and Memory in Attention. Quindi è sulla rivista Applied Cognitive Psychology. Questa è una ricerca sperimentale, diciamo. Quindi si introduce una manipolazione dell'evento, no? e si cerca di vedere cosa succede, quali conseguenze ha. Okay? Allora loro parlano del mind wandering e parlano e ne parlano in che termini dicono il mind wandering cos'è? È lo spostamento dell'attenzione da uno stimolo esterno, se la lezione, la lezione, a dei pensieri interni, quando mi viene male. C'è la parola interna di casa. No? Allora, questo pensiero interno, di storia e l'attenzione, per creare, non ho tre fonti dell'attenzione, ce n'ho uno solo, no? Allora, quello che io mi focalizza quella che io elaboro, il resto non c'è. Quindi se pensi pensieri, segue con più difficoltà quello che gli viene spiegato, che dovrebbe capire, imparare, no? Leggere il libro, arriva al punto che non si ricorda che c'era scritto. Allora, il mind wandering è uno spostamento dell'attenzione che complementa la codifica, quindi anche se leggo ma in realtà non riesco a trarre il significato, e chiaramente ha un impatto negativo sulla performance, perché se non riesco a elaborare dell'informazione difficilmente riuscirò poi a utilizzare dell'informazione lì. Esperimento: 60 studenti universitari guardano un video in varie materie, 60 minuti, quindi vi metto qui davanti, vi metto un film di un'ora, ok? Senza PowerPoint, solo la persona che parla. Faccio delle interruzioni e chiedo: "Are you mind wandering?" Dopo 5 minuti, 25, 55. Quindi passa del tempo, no? Un'ora. E chiedono appunto se i loro pensieri stavano vagando oppure se erano in quel momento, in quel secondo, concentrati sulla lezione. Beh, qui c'è la procedura, ve la racconto velocemente. Beh, li mettono individuali in una stanza dove fanno il test, in fronte al computer, gli dicono di guardare la lettura, di trattarla come la lezione, come quella di un corso, di quelli che seguono normalmente, eccetera. E poi gli apparirà questo screen nero chiedendogli se fanno mind wandering. Voi? State facendo mind wandering? Allora, cosa risulta? Sì, quasi una volta su due, ok? Una volta su due, di fronte al prompto, queste persone, questi ragazzi, stavano pensando ad altro. Quindi, insomma, significativo, no? Quasi una volta su due. Bisogna vedere poi se hanno delle conseguenze fortemente negative, oppure se un attimo che... ok. Però... quello che succede, quello che loro trovano è che nella prima metà ce ne sono meno, cioè è in funzione del tempo. Più tempo mi dura la lezione, il video, no? Dura un'ora, all'inizio sto più attento, più concentrato, e poi come passa il tempo la probabilità che faccia mind wandering cresce, aumenta. E chi lo fa, cioè quei soggetti che lo fanno, rispetto a quella domanda lì, ti ricorda il peggiore. Quindi non è neutro, no? Ma c'è un peggioramento del ricordo per chi lo fa abbastanza. Fanno un altro esperimento molto simile, anche qui cambiano un po' le domande, i tempi della domanda, ma soprattutto il momento della domanda cambiano, cioè fanno delle domande su materiale spiegato prima delle interruzioni e su materiale spiegato dopo. Cioè, vediamo se mi spiego, allora questo è Are You Mind Wandering? Spiego, parlo, bla 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 bla, metto Are You Mind Wandering? E poi vi faccio delle domande nel se vi ricordate. Ma il materiale su cui io faccio la domanda può essere prima del pungolo oppure dopo. Cosa succede? Che se io faccio sveglia, state attenti, e poi vi spiego ancora, vi faccio la domanda su quello che viene dopo, c'è stata una riattivazione, no? Uno si è svegliato e lì risponde meglio. Non so se l'ho detto bene, si capiva. Allora, questo perché è una cosa positiva? Perché ci dice, ma allora si può interrompere, no? Si può dare, fare in modo che ci sia una riattivazione e un ritorno, no? Cioè, in fondo è una buona notizia che basti fare quasi una domanda per avere poi un miglioramento dell'attenzione. Comunque il senso da fare, perché la stanchezza, la distrazione, il malumore agiscono, no? E quindi anche, per esempio, fare lezioni molto lunghe può avere delle conseguenze negative, perché in funzione del tempo ho sempre più probabilità di distrarmi. Quindi ci possiamo illudere di fare una lezione di 4 ore pensando che, che tutti saranno attenti? No, perché si fa la liberazione a scuola? Perché bisogna dare il tempo di riattivarsi, no? Altrimenti l'attenzione che io pretendo proprio non c'è modo, no? Allora leggevo, poi mi lascio, credo. Non ci abbiamo un sacco di tempo, possiamo fare ancora un'ora. Leggevo, però lo riprenderemo, che da qualche anno in campo giornalistico si utilizzano, si studia, si producono testi un po' più lunghi. Vi ricordate cosa vi dicevo qualche volta fa, no? Una ricerca, adolescenti, vogliono testi molto pezzettini, con la figurina accanto, se no non lo leggono neanche, no? Perché è la stessa cosa che succede anche con il lettore normale, standard, no? Se magari è stanco, non è che si legge tante pagine, vuole la notizia, se la cerca sul cellulare, si accontenta totalmente. Però, contrordine, o perlomeno, utenti diversi, ma la fortuna dei testi long form, quelli lunghi con le informazioni visive, con le informazioni interattive, no? Cioè testi lunghi raccontano una storia, ci devono dire le foto, i filmati, eccetera. E questi testi lunghi vengono molto amati, tanto che si leggono, si cercano, si richiedono. Quanto però? 10 minuti, no? Cioè, bisogna vedere. Chissà se è vero, io ho letto un paio di questi. Sono anche delle storie molto lunghe che, se prendono, probabilmente attirano l'attenzione e uno ci rimane invischiato, non c'è più la fatica, no? Avete avuto sicuramente tutti voi delle esperienze di flusso, no? In cui vi mettete in un'attività che vi piace molto e non vi accorgete più della fatica, del passare del tempo, no? Uno può leggere un libro tutto il pomeriggio e non accorgersene quasi, no? Se lo ha catturato. Non solo il romanzo, ma anche il libro di testo può essere affascinante, no? Quando vi racconta di un argomento che vi interessa molto. Quindi sta a noi capire chi vuole cosa, no? Perché possiamo noi dare sempre testi piccini, così comunque. Penso che ne riparleremo e ci lasciamo qui a Pallania. Ci lasciamo su un secondo esperimento di Risco. E poi mercoledì prossimo, visto che domani c'è Cicognini, mercoledì prossimo parleremo, finiremo insomma queste considerazioni sui media narrativi. Domande? Ora ve lo ripeto, se volete, se non mi sono...